Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13.
800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento, ultimo settimanale per quello che concerne Punto Biancorosso. E ovviamente il venerdì è la giornata di Ferdinando Vicini. Ciao Ferdinando.
Ciao Stefano, buonasera a te, buonasera alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, anche a Giuseppe Boli, che è il nostro partner del venerdì, che stasera non può essere qui.
Avete combinato di tutti i colori, nel senso che oggi è la giornata di Mister Gadda, c'è stata la conferenza prepartita, quindi ovviamente la carta stampata deve preparare i pezzi per l'uscita di domani.
Infatti anch'io sono arrivato alle 18.31, se hai notato, quindi con un minuto di ritardo, ma insomma recuperiamo, per carità. Ma poi insomma tanta la carne al fuoco oggi, abbiamo degli ospiti importanti, perché abbiamo intanto il doppio ex, perché domani si gioca, domani oggi siamo alla vigilia, quindi abbiamo il doppio ex che è Gianluca De Angelis, che agli albori della sua carriera ha giocato nel Civitanovese e poi anche nell'Ancona, come sappiamo. Il presidente di Edma Redistribuzioni, Marco Gnocchini, sempre vicino alle vicende dell'Ancona, con cui parliamo anche degli aspetti societari, e il direttore generale dell'Ancona, Francesco Ancarani, con cui pure faremo il punto della situazione a 360 gradi, quindi ospiti importanti. In più avremo la voce di Massimo Gadda, che oggi, essendo vigilia della partita, è stato con noi nella conferenza prepartita, è stato ospite di Radio Tua lunedì scorso.
Esatto. Per la prima volta da quando è il mister, perché mister, tante volte ce l'abbiamo avuto, il capitano, però questa volta era come mister.
Sì, perché poi capita purtroppo sempre
giocando la domenica, noi non ci siamo, la conferenza il sabato.
La conferenza il sabato, quindi, però mi è stato promesso dal mister che nelle prossime settimane sarà con noi anche appunto biancorosso del venerdì, facendo uno strappo alla regola, insomma, visto che poi il giorno dopo c'è la conferenza stampa. Però comunque ce l'abbiamo, abbiamo tutte le domande e le risposte di Massimo Gadda, per cui Stefano non abbiamo molto tempo da perdere. Io penso che così insomma possiamo intanto andare a leggere la giornata che fa eccezione,
esatto,
no?
Avevamo preannunciato che nella puntata di mercoledì, però qualcuno non l'aveva capito, e avevo detto attenzione che potrebbe esserci anche un altro anticipo per quello che riguarda questa giornata, perché insomma era stato ventilato, e così è, non ci lasciano soli.
Ecco, dicevo che la giornata di domani è la settima di campionato. E torniamo all'anno scorso, no? È a Spezzatino, è divisa in due. Puoi andare,
e quindi allora si parte, come ben sapete, con il match Alden Conero, poi ritorneremo anche sui biglietti, sulla querella di vendita biglietti non in provincia di Macerata, per insomma tutta quella che è querella lì, ricordando che potrete però fare il biglietto anche nella giornata di domani. Comunque ancora Civitanovese, Avezzano Calcio, Recanatese, entrambe verranno anticipate alla giornata di domani, fischio d'inizio alle ore 15, quindi anche la Recanatese scenderà in campo. Poi domenica si prosegue sempre con le ore 15, Castelfidardo San Benedettese, Chieti Città di Teramo, Isernia Calcio Termoli, Fossombrone Atletico Ascoli, Notaresco Fermana, Roma City L'Aquila, Vigor Senigallia, Sora Calcio. Questa la il parterre con cui inizieremo, con una classifica che vede il Chieti solitario in vetta a quota 13, seguito a Fossombrone e San Benedettese a 12, Vigor Senigallia, Atletico Ascoli, Città di Teramo, L'Aquila a 11, 9 punti per l'Ancona e il Sora, 8 punti per il Città di Isernia e il Calcio Termoli, a 7 segue la Roma City, 5 punti per Castelfidardo e Fermana, ricordando che la Fermana ha partito con un meno 2 dalla scorsa stagione, che si era portato dietro, Civitanovese 4, Recanatese, Notaresco e Avezzano chiudono con 3 punti.
3 punti, sì. Consideriamo, Stefano, che se rimetti la classifica, mi pare che c'è una sola squadra che al momento ancora un po' più su. Sì, due, Fossombrone e San Benedettese sono le uniche squadre ancora imbattute, hanno fatto 3 pareggi e 3 vittorie e hanno 12 punti, mentre il Chieti è caduto una volta, però ha vinto ben 4 volte, per cui ha 13 punti, 4 volte di cui 2 ad Ancona e al Senigallia, vittorie diciamo fortunate, ecco, perché insomma ha avuto qualche favore arbitrale, visto il rigore. Il rigore che insomma a mio avviso è abbastanza palese non ci fosse qui ad Ancona, e che poi ha beneficiato di un errore arbitrale a Senigallia con il gol del 3-3 che era valido della Vigor, che invece non è stato concesso. Bene,
ma poi l'omologazione insomma alla fine c'è stata, non c'è stata,
è ancora il ricorso pendente, ma io non credo che ci siano possibilità per la Vigor.
Questa categoria è un po' dura, sarebbe un precedente
pesante. Sì, benissimo Stefano, direi che possiamo andare a raggiungere il nostro primo ospite, che è Gianluca De Angelis.
Perfetto, intanto io ricordo che non l'ho fatto, colpa mia. 334 35 20 488 il numero ovviamente di WhatsApp per interagire con noi, e anche SMS se siete proprio dei nostalgici, potete mandare anche un SMS per commentare quello che è la giornata o quello che sono i temi insomma che noi vi proponiamo come di consueto. Adesso io vado a sbirciare, do la disponibilità, ecco, Fabio Florio e anche Mirko Mercanti hanno mandato dei pensieri sulla nostra pagina Facebook, intanto che io andrei anche a contattare il nostro primo ospite, se
sì,
vuoi.
Allora, Mirko Mercanti, cioè, intanto ringraziamo per i saluti tutti quelli che ci scrivono, Fabio Florio, Fabrizio Barzoli, il Pibe de Pedaso, sì, adesso sentiamo il Pibe de Pedaso. Se mi rimetti il messaggio di Mirko Mercanti da capo, perché è arrivato un altro messaggio che lo ha sposizionato, ecco. Dice Mirko Mercanti: faccio un appello a tutti gli imprenditori all'ascolto, aiutate questa radio facendo qua la promozione della vostra azienda. Radio 2 è a serio rischio di chiusura, questa emittente è l'Ancona, siamo tutti noi lo specchio della nostra anima, della nostra passione, sono i gradoni dello stadio. Ci sono aziende molto facoltose, non voglio fare nomi ma le conosciamo tutte, che sono sparite da queste frequenze girandosi dall'altra parte. Beh, cari tifosi, sabotiamole. Stefano Ferro, un grande abbraccio, Mirko Mercanti. Quindi ringraziamo Mirko insomma di questo messaggio. Sapete che la radio è a rischio chiusura e ci sono a gennaio insomma si tireranno le somme, speriamo che qualcuno intervenga, che qualcosa accada. Intanto andiamo avanti, abbiamo raggiunto Gianluca De Angelis.
Esatto,
buonasera,
il nostro primo ospite a cui do subito la linea.
Gianluca, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti, ciao.
Già è arrivato, come hanno sentito, già è arrivato, sono arrivati i messaggi, il Pibe di Pedaso, eccetera, eccetera. Quindi grazie. Come sentono il tuo nome, già la gente si mobilita qui.
Grazie, grazie.
Tu hai iniziato a Comunanza e poi subito alla Civitanovese, giusto? Ricordo male?
Io sono andato in prestito in promozione dalla Civitanovese, ero della Civitanovese, poi sono andato a fare il primo campionato nei dilettanti, come si dice, a farmi le ossa, e poi sono tornato alla Civitanovese e ho iniziato lì la carriera da professionista.
Primo campionato con col Comunanza, giusto?
Sì, la promozione di una volta, quando non c'erano ancora i guardalinee.
C'erano i guardalinee di società.
C'erano i guardalinee di società, quindi bisognava correre più velocemente dell'albero in modo tale che non prendevi gli schiaffi mentre l'albero era alle spalle, esattamente.
Sì, qualcuno faceva anche lo sgambetto se tu capitavi sulla fascia, no? No, era bello perché tu te lo ricorderai sicuramente, io me lo ricordo perché giocavo anch'io in quel periodo, c'era sempre il solito pistolotto dell'arbitro e i due guardialine di società che diceva prima dell'inizio della partita: mi raccomando, voi dovete segnalare solo se la palla è uscita dal campo, non segnalate i fuorigioco, perché chiaramente non si fidava. Puntualmente quelli cominciavano a sbandierare ogni volta che attaccava la squadra avversaria, sbandieravano fuori gioco inesistenti. Ti ricordi, Gianluca? Così funzionava. Esatto, insomma, fantastico, veramente fantastico. Perché i guardialine federali cominciavano dalla Serie D in su, sotto la Serie D non c'erano questi guardialine. Se tu lo racconti a mio figlio o comunque ai ragazzi di oggi, non ci credono. Sono cose che veramente non ci credo. Allora, poi sei tornato alla Civitanovese, hai fatto un anno a Civitanova,
due anni di C2
e poi il grande salto ad Ancona. Sì, parliamo l'arrivo ad Ancona nell'88, 88-89 l'ultimo anno con la Civitanovese.
89-90 penso la prima stagione ad Ancona sia stata la mia.
Ah, ecco. Però in C2 già ti eri messo in luce perché giocavi.
Beh, in C2 sì, grazie alle prestazioni fatte con la Civitanovese sono arrivato all'Ancona e avevo delle richieste, ma il presidente mi disse ti mando in Serie B all'Ancona che è vicino a casa. Io accettai, avevo altre proposte, feci due grandi campionati a Civitanova, però obiettivamente...
Mister a Civitanova?
Mister era Franco Conti e Pierluigi Cambogi, sono avuto due allenatori, Franco Conti che è morto poverino, Pierluigi Cambogi che è un signore che ha allenato molti anni dilettanti e lì aveva fatto il salto nei professionisti.
Ricordiamo quindi Civitanovese, lo ricordo perché magari negli anni più recenti purtroppo non è stato quasi mai così, perché la Civitanovese è tornata in Serie D adesso, ma la Civitanovese ha un blasone perché ha fatto tanti anni di Serie C, Gianluca.
Tanti anni di Serie C, sì, esattamente.
Io ricordo tanti i tempi di...
Una piazza calda anche, ha sformato dei buonissimi giocatori, con me per esempio giocava Simone Giacchetta che poi andò a finire il Napoli con Maradona.
Esatto, segnò anche il gol all'esordio Giacchetta.
All'esordio, con... esatto.
Contro l'Atalanta, sì.
Giacchetta che era attaccante, poi la sua carriera l'ha fatta da difensore centrale. Poi,
esatto, però all'esordio ha giocato da centravanti, era col Napoli.
Sì, com'era centravanti? Lui è andato a Napoli perché aveva fatto gol in C2, l'avevano preso come centravanti, poi lui dopo 3-4 anni è passato difensore centrale e probabilmente è stata anche la fortuna sua.
Ha fatto una bella carriera e attualmente è un direttore
sportivo della Cremonese.
Esatto, spesso l'anno scorso veniva al Del Conero a vedere le partite, perché essendo in zona naturalmente quando non c'era coincidenza delle partite con la sua squadra, con la sua società veniva. E Gianluca, poi sei arrivato ad Ancona in Serie B, quella era già una bella squadra però.
C'era il ciclo Longarini, c'era una squadra forte.
L'Ancona era appena risalita in Serie B, no?
No, penso che l'anno prima.
Sì, dico appena, nel senso che da tanto tempo mancava dalla Serie B, poi con Longarini nell'88 fu promossa e tu sei arrivato l'anno dopo.
Sono arrivato lì subito l'anno dopo, sì.
Si stava preparando la squadra che poi sarebbe stata promossa in Serie A.
Un gruppo forte che piano piano miglioravano e supportavano con una società forte, solida, e quindi il giusto arrivo fu la Serie A e la finale di Coppa Italia, che secondo me fu il coronamento di quella forte società.
E un gruppo di calciatori che è rimasto molto legato, amici, no?
Assolutamente sì, perché poi abbiamo dei gruppi, adesso WhatsApp aiuta molto a sentirsi molto più, e abbiamo un gruppo WhatsApp dell'anno che abbiamo vinto il campionato ad Ancona.
Ecco, adesso alcuni di quei compagni sono qui ad Ancona e sono in attività con l'Ancona, no?
Certo.
Ecco, tu come l'hai preso questo ritorno di Guerini, di Gadda, di Bruniera?
Beh, sicuramente favorevolmente, perché hanno la passione, competenze e soprattutto sentono dentro la maglia dell'Ancona, si sentono dell'Ancona praticamente, si sentono, quindi non è poco avere dei tifosi e di gente che ha fatto la storia all'interno della società. Poi ovviamente un conto giocare, un conto fa altri ruoli, però secondo me stanno facendo anche abbastanza bene con quello che hanno a disposizione, secondo me.
C'è una spinta in più, no? Quando c'è questa...
Sicuramente, anche i tifosi mi sembra che abbiano risposto molto su questo piano, abbiano risposto.
Senti, con la Civitanovese, dicevamo, tu hai fatto due campionati, due ottimi campionati di C2, e poi la C2 è stata addirittura abolita, però insomma quel campionato di C2 invece era un campionato di una fucina, perché ne uscivano di giocatori dalla C2 che salivano, no? Diversi.
Sì, perché lì io feci la C2 che giocavamo praticamente sempre al sud, quindi lì praticamente che succedeva che ti facevi le ossa realmente.
Lì o eri o non eri.
O eri o non eri, esattamente. Lì o te le spaccavano le ossa o te le facevi praticamente. E prima era un calcio diverso, secondo me anche più meritocratico rispetto al calcio attuale. Diciamo che prima se eri forte arrivavi, se non eri forte non arrivavi. Adesso secondo me
devi avere il procuratore giusto,
ci sono altri giri per altri poter giri. Arrivare secondo me.
Cioè all'epoca se eri bravo ti prendevano e basta.
Io non ricordo un compagno mio di squadra che avesse il dubbio che dico, questo è arrivato per altri motivi. Secondo sì. me arrivavano tutti perché avevano delle qualità tecniche, soprattutto tecnica. La tecnica era una cosa importantissima prima, adesso sembra che l'aspetto fisico sia diventato più preponderante, ma prima la prima cosa che si chiedeva a un calciatore diceva come sa dribblare, sa calciare adesso e sinistro, adesso penso che sia la terza quarta cosa che si chiede a un giocatore.
Adesso vedono quanti centimetri, quanti chili,
come è strutturato, che corta c'ha, ma esatto. Prima non esisteva un rapporto di questo genere.
Però tu lavori con i giovani, no? Quindi penso che le vedi queste cose, procuratori che arrivano anche su giocatori... giocatorini, ragazzini, no? Subito arrivano col procuratore, con ti porto qua, sì, ti porto là.
Sì, purtroppo le false promesse ingannano molti ragazzi e distolgono dal fatto di potersi migliorare, che secondo me la cosa importante è migliorare sempre e a prescindere. Invece adesso molti pensano che la scorciatoia sia più semplice. Ma come nello sport e anche nella vita, secondo me lo scorciatoio non esiste,
non ti porta da nessuna parte.
Passi graduali, bisogna meritarle le cose, e anche perché ti dà molta più soddisfazione
e lavorare.
Quella è la base di
sul tutto campo questo. Certo. Allora veniamo all'attualità, no? A Serie D tu un occhio lo dai, insomma sei lì.
Guarda, io ho finito la lavorare da poco, domenica ho visto la mia prima partita dopo 4-5 mesi, ho visto Fermana Senigallia, ho visto una partita di Serie D e domani sarò allo stadio del Conor a vedere ancora Civitanovese.
Ancora Civitanovese. Che notizie hai della Civitanovese?
Beh, la Civitanovese è una squadra neopromossa che secondo me gli va dato il tempo giusto per subentrare entrare nei meccanismi di questo campionato. Forse all'inizio aveva fatto l'errore di confermare gran parte della rosa. Secondo me le categorie sono differenti, un conto fa l'eccellenza, un conto fa la Serie D. Adesso si è rinforzata, ha comperato giocatori secondo me di categoria. Io spero che alla fine l'obiettivo lo centri, perché l'obiettivo della salvezza è sicuramente per la Civitanovese. Ha un pubblico passionale, appassionato, quindi io obiettivamente spero che alla fine sia una delle squadre che resti in questa categoria.
Può farcela secondo te a salvarsi?
Beh, sono curioso di vederla domani, perché un conto vede gli highlights in televisione, un conto vede dal vivo una squadra, uno se ne fa un'idea diversa. Bisognerebbe vedere tutte le squadre del campionato, io ne ho viste appena due, quindi tra 4-5 settimane mi farò un'idea di un po' di tutto il campionato, secondo me.
Però qualche giocatore, insomma, ha diversi giocatori da Civitanovese.
Ha preso Esposito, che è un giocatore che fino a qualche anno fa faceva la differenza in questa categoria, uno dei giocatori più richiesti di questo girone. quindi se prendi un giocatore di quel peso, evidentemente non è che prendi un giocatore di quel peso per
retrocedere,
per prendere l'area di Cittanova, probabilmente perché hai bisogno di un supporto abbastanza importante. Quindi,
sì,
diciamo
poi
che
a centrocampo ci sono, c'è Capece, no? Che è il giocatore,
c'è un altro
che
giocatore di prova d'esperienza che ha fatto tanti anni in Lega Pro, quindi
Visciano è uno di categoria, lo conosciamo, insomma.
Diop, che io ho allenato a Monte Giorgio, difensore centrale,
sì,
quindi è un buonissimo giocatore. C'è Cosignani,
difensore centrale di struttura, Diop, se non mi ricordo male,
strutturatissimo, e palla di testa le prende quasi tutte lui, palle di testa, perché è veramente fortissimo sul gioco aereo.
E dicevi?
Ragazzo,
altro giocatore?
Cosignani, il terzino sinistro, che l'anno scorso è stato uno dei migliori under della categoria di eccellenza. Quindi diciamo che dei buoni giocatori, poi a Spagna, che è squalificato, se no sarebbe stato un buon giocatore sicuramente.
E qualche giovane interessante?
Interessante, certo, c'è qualche giovane. Il portiere Petrucci, che l'anno scorso era uno dei migliori del campionato di eccellenza, è stato.
Quindi hanno cercato di mischiare un po', di fare un mix fra giovani under promettenti e qualche giocatore di categoria, no?
Questo poi è un po' rinforzato di strada facendo. E quindi
adesso hanno preso Bevilacqua, notizia di ieri, centravanti scuola Atalanta, che era a Palermo, forse perché davanti qualcosa manca, no? Questo si vede forse.
Avevano Rotondo, hanno preferito prendere un ragazzo di un'altra Rotondo aveva fatto 7-8 gol in eccellenza a Monturano l'anno scorso, hanno preso un giocatore della primavera dell'Atalanta che stava nella primavera del Palermo l'anno scorso.
Bevilacqua?
Sì, certo, sicuramente viene da una scuola importante, perché il settore giovanile dell'Atalanta, se è forte, non è che ti tengono fino alla fine se non sei forte, però c'è da dire che il salto tra una primavera e una prima squadra, secondo me,
si sente,
ci vuole anche un po' di tempo per assorbirlo.
Esatto,
Per esempio l'Ancona c'è un attaccante che a me piaceva moltissimo, Amadori, che giocava nel Cesena, attaccante che
segnava molto in primavera.
Segnava molto in primavera, però probabilmente ancora ha bisogno del giusto tempo d'adattamento, perché ribadisco, un conto fa un campionato primavera, un conto fa un campionato vero, che è completamente un'altra cosa.
Sì, ci scrivono e ci dicono, il nostro ascoltatore Gianni, che la Civitanovese, la vera rivalità è con Macerata.
Assolutamente sì, il derby maceratese-civitanovese è abbastanza sentito, sì, la vera rivalità è con la maceratese.
È quella, però questo è un campionato con 9 marchigiane, quindi il 50% delle squadre sono marchigiane praticamente. Sì, ecco, quasi il 50, perché mi pare che sono 20 squadre, ma incide, no? Cioè il fatto comunque voglio dire, Marinelli teorizzava che l'Ancona doveva cambiare quando doveva vincere il campionato con Marinelli presidente, avrebbe voluto l'Ancona in un girone in cui non c'era la marchigiana, perché comunque la rivalità regionale in qualche maniera incide e rende forse più difficile, no, primeggiare.
Perché i derby sono sentiti, tutte le squadre giocano alla morte, poi soprattutto con una piazza di una capoluogo di regione come Ancona, magari giocano alla morte sia con l'Ancona, con la San Benedettese, perché c'ha un blasone.
Quindi,
secondo me sì,
è così.
Se vi ricordate anche una squadra che non mi ricordo se fosse la Nocerina, avrebbe preferito fare un altro girone piuttosto che fare tutti i derby campani.
Se ti ricordi, in qualche anno le hanno spostate, no? Per evitare i derby. La Nocerina faceva addirittura il girone A della Serie C.
Una roba del genere, esattamente. Sì, sì. Quindi probabilmente sì, è meglio evitarli i derby. Però
ci sono.
Ci sono, però diciamo che se tu riesci a vincere derby ti dà una carica assolutamente mostruosa.
Certo,
c'è anche il rovescio della medaglia.
Certo, senti, hai visto Fermana?
Poi anche per gli incassi.
Ah, sì,
i derby portano incassi.
Beh, per esempio l'Ancona in trasferta porta soldi, questo è fuori di dubbio, no?
Certo.
Hai visto Fermana-Vigor, due squadre che l'Ancona ha già incontrato, è stata una partita molto combattuta, no?
È stata una partita molto combattuta nella prima mezz'ora, forse la Fermana meritava qualcosa in più, anche se poi le palle per gol più clamoroso c'è della Vigor Senigallia, che il portiere della Fermana è stato praticamente il migliore in campo, però la prima mezz'ora è stata molto in difficoltà la Vigor Senigallia, poi nel secondo tempo la partita è diventata più equilibrata e forse alla fine se ci avesse creduto la Virtus Legnano poteva portare a casa il risultato finale, però penso che alla fine sia stato un risultato giusto, corretto, un pareggio.
Dicevi di Amadori, secondo te Amadori può diventare ha le qualità per diventare un attaccante importante in questa categoria?
Che io mi ricordo assolutamente sì, mi ricordo un giocatore forte e adesso bisogna vedere, l'ultima volta che l'ho visto 2 anni fa quando ancora stavo nella Fermana a fare responsabile, mi ricordo che era un centravanti molto forte era. Però adesso ribadisco, quelli sono ragazzi negli ultimi 2 o 3 anni della loro crescita devono fare lo step che non è solo tecnico ma è anche mentale, che poi il carattere è determinante soprattutto quando cominci a giocare con i grandi, quando non giochi più quelli solo dell'età tua, e bisognerebbe vedere adesso come è messo. Domani sono curioso magari se gioca o se subentra, di vedere che tipo di step ha fatto.
Tignoso, Amadori è un tipo tignoso. Anche degli eccessi caratteriali, li dica sempre con gli avversari. Allora, Fabrizio Barzotti, andiamo a vedere dei messaggi per te. Dice: grande De Angelis, che squadrone avevamo in quegli anni, pubblico, squadra, società, una cosa sola. C'era un forte...
Assolutamente vero, ha detto praticamente l'alchimia giusta per raggiungere i risultati. Pubblico, squadra e società erano tutt'uno, secondo me.
E non a caso sono arrivati i risultati.
E quando si vedono queste alchimie, secondo me si raggiungono anche obiettivi importanti.
Senti, invece una persona che tu conosci molto bene, Paolino Giampaoli, che ti scrive: ciao Gianluca, tu che alleni le rappresentative Marche, hai visto tra i tanti ragazzi qualche under che consiglieresti a Massimo Gadda?
Io adesso ancora dobbiamo riniziare per questa stagione. Io l'anno scorso consigliai, purtroppo arrivarono tardi perché c'era il 2007 della Vigor Senigallia, era fortissimo, infatti l'ha preso la Vigor Senigallia con E.
Sì.
Quando lo consigliai a Bruniera l'aveva...
Che giocava in seconda categoria?
Giocava in seconda categoria al Trecastelli.
Al Trecastelli.
Esattamente, al Trecastelli venne a fare il primo stage che fece, ma si vedeva che era praticamente, era una spanna nettamente superiore alla seconda categoria, ma era uno degli under più forti, infatti...
L'hai segnalato a Andrea?
Ad Andrea Bruniera, sì, ma erano appena arrivati ad Ancona, Andrea e Massimo, io glielo segnalai, ma... Praticamente l'aveva già preso la Vigor.
La Vigor, sì, che addirittura...
Perché l'Ancona è partita tardi.
Sì, no, ma addirittura ho parlato con dirigenti della Vigor. Loro l'anno scorso già lo avevano fatto allenare qua, avevano fatto fare degli allenamenti con la Vigor.
Certo. Assolutamente.
Sì, però insomma avevi visto giusto, perché a me ha fatto un'ottima impressione anche nella...
Ma non è che ci voleva un occhio incredibile, perché... eravamo tutti concordi al primo allenamento che non c'entrava niente con tutti gli altri, anche che fosse un giocatore per le categorie superiori, infatti si vede anche adesso, ha fatto un gol e 4 assist in 5 partite.
Sì, ma addirittura...
Purtroppo sono andato a vederlo, ma non c'era perché aveva una piccola distorsione alla caviglia.
Con l'Ancona, io l'ho visto 2 volte, 2 partite con l'Ancona, Coppa Italia e campionato, quando in Coppa Italia è entrato, la Vigor era sotto i 2 gol e lui praticamente ha ribaltato la partita nel secondo tempo. È stato lui, l'ha messi in difficoltà. E anche se poi la Vigo era pareggiata al 90 all'ultimo secondo su punizione, però lui era imprendibile. E ugualmente in campionato, cioè veramente ha delle giocate, come dici tu, che rimangono negli occhi, no? Fa la differenza, crea la superiorità numerica, no?
Sempre e comunque sa forza tecnica, c'ha anche fame, che non è poco, perché è un ragazzo che è venuto...
Sì, ha tutta una storia particolare,
una storia,
no? Il barcone.
Vive in una casa famiglia, quindi praticamente ha anche la fame giusta per poter emergere, secondo me ha tutto per poter arrivare a grandissimi livelli.
E noi glielo auguriamo. Allora, ancora il nostro ascoltatore che ti chiede, quest'anno secondo te la squadra favorita è la Samb per la vittoria del campionato?
Guarda, per me le squadre che lotteranno per vincere il campionato sono Sammetese, l'Aquila e Chieti. Il Chieti, perché poi nell'ultimo mese è successo un imponderabile a Chieti, è arrivata una società fortissima, non si riesce a capire come mai è arrivata questo tipo di società, ma è arrivata una società solidissima che ha fatto un aumento di capitale incredibile e stanno comprando giocatori
importanti, diciamo,
importanti. Secondo me io penso che alla fine sarà una lotta tra queste tre. Tutte e tre hanno risorse economiche importanti. Certo, la San Mettese ha un pubblico secondo me superiore sia al Chieti che all'Aquila. Diciamo che da marchigiano tipo la San Mettese, perché l'anno scorso ha vinto la Molisana, perché dissi sempre che era tra Campobasso, l'Aquila e Samba, poi vinse il Campobasso. Quest'anno speriamo che sia l'anno della San Mettese, da marchigiani, almeno riportiamo qualche squadra dei professionisti. Certo, sarebbe meglio l'Ancona, ma non credo che abbia la struttura per poter vincere un campionato in questo momento.
A meno che a dicembre, no?
Sì, dicembre però c'è una struttura societaria che investa dei soldi per poter migliorare la squadra.
Hai detto proprio...
Migliorarla tanto, capito.
Hai detto giusto.
Perché in questo momento
giusto.
Secondo me l'Ancona è da settimo, ottavo posto, quinto, sesto, settimo, ottavo posto, è quella...
Sì, servirebbero tre giocatori, no? Tre giocatori.
Ma tre giocatori con la G maiuscola.
Con la G maiuscola, esatto.
No, tre giocatori con la G piccolina, secondo me.
Senti, prima di chiudere, un discorso che si lega a quello che dicevi prima. Io però vedo, cioè, si parla molto del girone, no? Sì. Quindi girone F, girone competitivo, perché si guarda il nome e il blasone delle squadre. Però Gianluca, non so come la vedi, ma io vedo partite con contenuti tecnici, la qualità dei giocatori non sempre all'altezza di una Serie D, cioè veramente, come dicevi tu, si vedono giocatori che tecnicamente fanno anche fatica a tenere la categoria, no? In Serie D non ti aspetteresti di vedere degli errori di controllo, degli errori proprio banali. Forse bisogna un attimo tornare alla tecnica.
Questo è un discorso che potremmo non fa solo per la Serie D, ma potremmo anche farlo per la Lega Pro. Secondo me, diciamo che il calcio negli ultimi anni si è un po' appiattito, è diventato un calcio più fisico, meno tecnico, quindi
tattico, molto tattico.
Tecnico e tattico, che è completamente diverso da quando ho iniziato io. Prima si privilegiava soltanto la tecnica, la tattica individuale. Invece adesso, secondo me, ribadisco, si chiede l'aspetto fisico, che sicuramente è l'aspetto importante, si lavora soprattutto nei settori giovanili e tattica di reparto, che è completamente diversa da una tattica individuale.
Esatto.
Tattica di reparto significa mettere quattro giocatori in linea, fargli fare la fase difensiva, quando magari questi quattro nessuno è in grado di fare una marcatura uomo.
Esatto.
Di affrontare l'avversario. Quindi, poi andando avanti, le lacune personali
emergono,
si acuiscono, e quindi poi quando vanno a fargli uno contro uno, quando devi driblare un avversario, quando devi posizionarti per la marcatura, o piegarti per accompagnare un avversario, queste sono cose che sei lacune e poi si mostrano sicuramente.
Come il famoso gesto tecnico, no? Quello che a cui non si addestra più.
No. Ma noi addestravamo anche per strada. Adesso
sì,
purtroppo
sì.
Non gioca quasi più nessuno per strada.
Sì, ma
se, cortili,
io rimango sempre allibito perché, ripeto, vengo da quel calcio lì, no? Non ci sono più le forche, non ci sono più i muri. Io ricordo che sono stato messo al muro nel senso, no? Non nel senso brutto, col pallone e il muro per ore e ore, insomma, a fare questo lavoro di sensibilità del piede, no? Sostanzialmente. Sembravano delle cose strane, invece secondo me aiutavano molto.
No, quella era la base. Una cosa strana, quella era proprio la base.
Non ti facevano entrare in campo se non sapevi calciare la palla.
Mi ricordo che quando andai a allenare a Castelfidardo in Serie D, tiro al campo, c'è un campo grande e un campo piccolo di sintetico a fianco. Se non sbaglio è ancora un campo di sintetico dietro il campo,
sì,
di Castelfidardo, quello grande.
Sì.
E c'è un muro dietro.
Sì.
Io feci disegnare delle quadrato, cerchio e triangolo, perché volevo che i ragazzi calciassero contro il muro come gioco, ma calciando contro il muro, se tu prendi un triangolo, un cerchio o un quadrato, diventa un gesto tecnico, diventa. Mi ricordo che quando lo dissi ai ragazzi, mi guardavano come per dire, ma questo che sta dicendo? Non so se mi hai capito.
Da dove viene?
Da che terra viene? Cioè, è una cosa che io, per esempio, da piccolo facevo muretto e forca 2 ore al giorno, non
esatto,
al giorno, non
esatto, 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 anche la forca era utilissima. Bene, senti, ultima cosa, mi chiedono di Keriota, Massimiliano dice un rimpianto per questa categoria è Keriota, a mio avviso molto forte. Secondo te è un giocatore che può salire Keriota?
Assolutamente sì, proprio, guarda, io sono molto amico del direttore sportivo della SAM, ne parlavo proprio ieri, mi ha detto che sta crescendo a dismisura e che domenica ha praticamente quasi annientato da solo la difesa del Roma City, perché poi ha fatto il primo gol partendo da dietro la metà campo, poi piazzando il gol. Ma io l'avevo visto anche nel scorso con la Vico Sinigali, un giocatore che ha sicuramente talento.
Molto cresciuto da quando era qua ad Ancona, che era veramente acerbo, insomma.
I campionati, le presenze ti aiutano a crescere, soprattutto se uno è forte ed intelligente. Secondo me è un giocatore che può avere un futuro florido e ancora migliorare, secondo me.
Senti, un pronostico per domani?
Guarda, due cose intanto, sto aspettando ancora gli accrediti che mi arrivino, perché sto aspettando la mail e quindi mi pronostico che vengo a vedere la partita. La seconda cosa, mi hanno detto che si prevede una bel po' di pioggia, se
sì,
non sbaglio.
Sì, sì, campo pesante.
Campo pesante, io tifo per tutti e due, anche se poi sono molto più legato all'Ancona che alla Cittanovese, anche se è stata la mia cosa. Io domani vinca il migliore, ma poi alla fine ognuno raggiunga i propri obiettivi. Gli auguro che sia la cosa più importante raggiungere i propri obiettivi, cioè la Cittanovese è una salvezza e l'Ancona magari entrare nei playoff.
Bene, grazie, è sempre un piacere parlare con te Gianluca, grazie della tua disponibilità, un abbraccio e al piacere di vederti domani allo stadio.
Ok, ciao, grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite della serata e non posso esimere comunque di ringraziare. Mannaggia a voi. Allora, no, devo dirlo, mannaggia a loro, perché mi stanno mandando dei messaggi che...
Sì, l'affetto che arriva è veramente clamoroso.
Io, cioè, alla mia veneranda età lascia la lacrimuccia, mi scappa. Mm-hmm. Perché state scrivendo delle cose veramente... che vi devo dire? Grazie per quello che state
scrivendo. Vuol dire che qualcosa abbiamo seminato, no?
E io penso proprio di sì. Intanto nel frattempo ti ho aperto
il meteo,
perché insomma qua diciamo appunto di quello che accadrà, io voglio sabato, non mi devi far vedere domenica, insiste con domenica, vuole farmi dire a tutti i costi domenica.
Pensa che si gioca domenica,
sì,
il sistema
dice che ecco, forse ce la facciamo a vedere questa giornata.
Insomma, qui da pioggia tutta la giornata.
Però peggiora dopo le 20, quindi noi giochiamo prima.
Sì, nel pomeriggio è una pioggia abbondante.
Dante dice
che
può essere abbondante. Se fa come oggi, che era previsto pure un tempo un po' particolare,
siamo stati graziati.
Quindi confidiamo che poi dopo il meteo non ci azzecchi. Dai, facciamo così.
Bene.
E allora, le cose. Quindi adesso io dove dovrei andare? Devo ricordare che fino alle 21 è possibile ritirare oggi l'abbonamento plastificato, domani no, quindi se volete ritirare l'abbonamento questa sera fino alle 21 c'è questa possibilità, quindi al Palaprometeo, extra ovviamente, la rivendita che è all'interno, oggi fino alle 21, domani dalle 10 alle 15.45 invece potrete fare il biglietto. Attenzione, quindi alla fine del primo tempo sarà possibile acquistare il biglietto. Ovviamente io parlo per chi risiede ad Ancona, in provincia di Ancona, perché questo è quanto. Secondo ospite che vado a contattare
è un ospite importante, il direttore generale dell'Ancona, Francesco Ancarani.
Perfetto, quindi allora vado subito a contattare. Intanto qua ci chiedevano Marco Scocchiera, diceva, quanti tifosi si prevedono da Civitanova? Noi possiamo dare il dato dei biglietti fino a un'ora fa, volendo, dei biglietti staccati per quello che riguarda gli ospiti.
Gli ospiti.
Al momento, cioè alle 18, erano 91 i biglietti staccati.
Comunque, insomma, chiude alle 19, ormai ci sia... No, ha già chiuso, quindi
ha già
centinaio.
Chiuso, però, se non ricordo male, il comunicato di ieri della società diceva che fino alle 10 domani mattina
domani
è possibile
mattina
farlo.
È possibile farlo, sì. Sì, è vero, è vero. E in attesa che ci colleghiamo con Francesco Ancarani, direttore generale dell'Ancona, e ringraziamo naturalmente la disponibilità del direttore. Ecco, vorrei ricordare che domani bisogna muoversi per tempo, perché con il tempo brutto, si sa, insomma, tutti prendono la macchina e quindi Stefano, per arrivare allo stadio ci vuole
non
un
non solo, domani entreranno in funzione i tornelli
e poi ci sono anche i tornelli, quindi insomma bisogna, il consiglio è quello di muoversi in anticipo.
Assolutamente, quindi ricordate che domani ci sarà anche la novità del ritorno ai tornelli, e con il biglietto nominale, insomma, i tempi potrebbero allungarsi. Dopo,
sì.
Dopo non mandate i messaggi a palla contro Tizio, contro Caio e contro Sempronio, che noi da qua non possiamo fare niente se non ricordarvi continuamente quello che può essere, insomma, la giornata, quindi una giornata particolare. Se poi il tempo sarà brutto, come si prevede, quindi ci sarà il problema dell'ombrello, il problema di aggiungete il tornello,
detto.
Dai.
Buonasera direttore, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, facciamo un po' il punto della situazione dopo queste prime sei giornate di campionato, 9 punti. Ecco, dal punto di vista prettamente sportivo, com'è il bilancio? Come lo possiamo giudicare?
Ma il bilancio si può dire che sia più che positivo. Chiaramente, viste le prestazioni, si resta un po' con la mare in bocca, perché si poteva avere qualcosa in più, si poteva avere, diciamo che siamo stati bravi ad alzare le aspettative, e quindi capisco che ci può essere, come ho detto, un po' di amaro in bocca viste le sconfitte subite, però bisogna sempre ricordarsi da dove siamo partiti, dove siamo e dove vogliamo arrivare poi nel corso della stagione, quindi vogliamo migliorarci, vogliamo crescere e credo che siamo sulla strada giusta per farlo, con le difficoltà del caso, ecco, con le difficoltà di essere partiti in ritardo, di essere partiti dopo gli altri, però insomma diciamo che nonostante questo non ci siamo dimostrati ancora, a mio avviso, secondi a nessuno, ecco. Quindi la voglia di crescere e di non adeguarsi e adattarsi ai risultati c'è, anche perché la piazza di Ancona richiede questo tipo di atteggiamento. Ecco.
Ecco, forse la prestazione fuori linea, quella che ha deluso, è quella di domenica scorsa a Teramo, no? Lì abbiamo avuto un'Ancona che non era in linea con le buone prestazioni fino a quel momento, insomma.
Sì, sì, sono d'accordo, però tengo anche presente una cosa che secondo me abbiamo ricordato poche volte. Allora, la prestazione di Teramo è stata una prestazione al di sotto delle nostre potenzialità e qualità, però se è anche vero che dopo 5 minuti c'era un rigore, cioè, che non ci è andato, quindi
sì, il fallo, dai, di mano lì,
alla fine dai quel rigore, vai su 1-0 e cambia la partita. Poi con questo non vuole essere una giustificazione, ecco, però voglio dire, la prestazione è stata al di sotto di quello che noi possiamo fare, però ecco, è anche vero che poi dopo le partite prendono delle pieghe che poi magari fanno anche sì che poi vadano così, ecco. Quindi con questo non voglio giustificare la prestazione, però voglio vederla non soltanto dal punto di vista negativo, ecco.
Lato societario, siete state alle prese con il problema dei campi, risolto definitivamente con l'accordo con la nuova Sirolese?
Guarda, pare di sì, lo dico un po' sorridendo, perché è stato un impegno notevole, cioè sembrava più semplice, invece si è rivelato più complicato del previsto.
Io ci tengo a fare un attimo un appunto alla nuova Sirolese e a ringraziare i dirigenti per la disponibilità che hanno mostrato nei nostri confronti, perché credo che siano stati, non ho aggettivi in questo momento per descriverli, perché sono veramente state delle persone non disponibili, ma di più, ecco, hanno capito il momento di difficoltà in cui ci siamo trovati, e secondo me loro si sono messi al posto nostro e hanno fatto finta di mettersi nei nostri panni e ci hanno aiutato in tutto e per tutto, ecco. Ma li ringrazio particolarmente.
In prospettiva pensate poi di trovare una soluzione nelle mura cittadine, cioè una soluzione?
Sì, ma questo deve essere, cioè, allora, ad oggi secondo me è stato fatto un ottimo lavoro da un punto di vista dei campi, perché nell'arrangiarsi e nell'improvvisarsi abbiamo trovato una soluzione più che ottima, più che buona.
Sì,
ecco.
Che poi lì ho giocato, il terreno di gioco è bello, insomma.
No, è bello, poi adesso noi faremo un intervento anche noi sul terreno di gioco per non solo migliorarlo, ma per mantenerlo, per far sì che poi quando lo lasceremo sia nelle stesse condizioni in cui è stato trovato, anzi io mi auguro anche meglio, ecco, per il rispetto nei confronti della società poi che ci ospita. Però sì, l'Ancona deve giocare dentro Ancona,
deve allenarsi
dentro Ancona, e l'idea è questa, l'intenzione è questa, l'intenzione del comune è questa, l'intenzione della società è questa, e quindi
questa è una situazione transitoria, ecco perché lo chiedono in tanti, no? Dicono vorremmo avere vedere l'Ancona che si allena in un posto raggiungibile, no? Questo è quindi lo possiamo dire, insomma, la società nei tempi con i tempi giusti cerca una soluzione all'interno della città.
Ma diciamo che adesso secondo me abbiamo il tempo e la lucidità per ragionare, mentre fino a ieri c'era l'esigenza dell'immediato di avere un campo in erba. Oggi una volta che è stato trovato si può fare il passo successivo e pensare a dopo, che poi ci si è anche già pensati prima al dopo, perché comunque ci sono già aperte un po' di dinamiche su dei campi che si devono liberare, su delle situazioni che si devono sviluppare, quindi comunque la situazione è partita, è in movimento, e l'intenzione di tutti è quella di far allenare l'Ancona ad Ancona, perché poi l'Ancona è degli anconetani, cioè non è...
Quindi, sì.
E quindi è giusto che sia a disposizione della città, ecco.
Direttore, siete partiti proprio da zero, quindi problemi pratici, no? dai più banali ai più importanti. A che punto è l'organizzazione della società, quindi proprio nella tua competenza, la costruzione anche proprio di un'organizzazione, di una struttura da Ancona?
Ma secondo me, allora, da Ancona ad oggi siamo al 50%. Io mi sento di dire questo, lo dico con un approccio positivo, nel senso che partire da zero ad agosto, a luglio, però ad agosto nel concreto da un punto di vista sportivo, oggi penso che siamo al 50%. Ci stiamo allineando, si stanno concretizzando le cose pian piano. Chiaramente magari certe cose potrebbero andare più veloci, però è anche vero che certe altre potrebbero andare più lente, quindi alla fine tutto sommato poi le cose stanno viaggiando a una velocità normale, corretta. Io vorrei sempre fare di più ed essere un po' più avanti, però certe volte poi uno quando si guarda indietro vede anche quello che è stato fatto, e quindi è giusto ogni tanto girarsi indietro per ricordarsi quello che uno ha fatto, poi dopo bisogna guardare avanti e cercare tutti i giorni di migliorare, di strutturare le cose e di dargli sempre più un senso concreto, ecco.
Oh, veniamo poi al discorso invece della proprio della proprietà, no? Voi, la società sta lavorando per cercare di consolidarsi, di essere più forte, di poter disporre anche di un budget più adeguato alle aspettative dei tifosi dell'Ancona, no? Questo sappiamo che è un anno di transizione, sappiamo che La squadra ha cominciato ad allenarsi il 5 di agosto, che la società è stata fondata, lo ricordo, il pomeriggio del 3 luglio, quindi siamo forse non siamo nemmeno a 200 giorni, no, non, sicuramente non siamo a 200 giorni, insomma. Ecco, si sta muovendo qualcosa, ci sono motivi di speranza sul fatto che si avvicinino anche altri soggetti, che la società, insomma, acquisisca una maggiore consistenza.
Ma allora, io partirei dal presupposto che l'Ancona oggi ha una proprietà solida, quindi questo già è un fattore che non è da poco.
Quindi non ci sono problemi economici, diciamo, di rispetto degli impegni.
Allora, ad oggi, prima diciamo di guardare fuori, perché dopo si cerca sempre, chiaramente tutto è migliorabile, tutto, a partire da qualsiasi squadra di Serie A o di Serie B, è tutto migliorabile. Quindi uno deve essere consapevole e avere l'umiltà di dire che è tutto migliorabile. Però bisogna anche guardarsi un attimo in casa, e noi oggi abbiamo una proprietà solida con delle persone serie, soprattutto da un punto di vista economico, e quindi mi sento di dire che oggi le basi per partire ci sono. Le basi per partire ci sono, sono quelle che ho detto sulla società. Oggi due figure come Gadde e Guerini sono ad Ancona, e questo dimostra come queste figure non vengono ad Ancona a prendersi gli elogi, ma vengono, passatemi il termine, la metafora, si mettono nel fango, si tirano sulle maniche e si danno da fare per questa società che la amano, per questa città che amano. Quindi oggi io mi sento di dire che l'Ancona c'ha una società seria, c'ha due figure di riferimento sulle quali oggi ci si è appoggiati, e non troppo, nel senso che bisogna essere bravi a non dargli troppe responsabilità, perché sennò non va neanche bene dar troppe responsabilità alle persone, ma è giusto che ognuno si prenda le proprie. Però ad oggi l'Ancona è questa, è una situazione per me più che positiva, e da adesso in poi bisogna essere bravi tutti a lavorare per creare opportunità, per dare concretezza a quello che si sta facendo e per evolversi. Poi dopo, nella parola evolversi può voler dire tante cose. Oggi io non mi sento in grado di dire cosa succederà di qui a 6 mesi, di qui a 1 anno. Mi sento in grado di dire che c'è sicuramente l'intenzione di migliorarsi, di crescere e di diventare sempre più strutturati. Ecco.
Allora, facevo il discorso anche con Massimo Gadda oggi, poi lo sentiremo l'intervento, no? Guardo tornando quindi all'aspetto più squisitamente sportivo. Guardo la classifica e vedo che l'Ancona ha fatto 3 vittorie e 3 sconfitte e ha realizzato 7 reti e ne ha subite 4. Quindi è la migliore difesa del campionato insieme alla Vigor, al Fossombrone e al San Benedettese, però è uno degli attacchi peggiori con 7 gol. Manca qualcosa lì davanti, soprattutto quando c'è da attaccare squadre a difesa schierata?
Ma... allora, dire che manca qualcosa non me la sento, non me la sento, perché ho troppa stima nel gruppo squadra, e quindi io credo che il valore di una rosa, se parte inizio anno da un 7, a fine anno mi piacerebbe fosse un 8. Quindi secondo me, se cresce il valore della rosa, crescono anche gli acquisti, cioè uno si trova gli acquisti in casa, si trova gli acquisti. Noi siamo una società che è partita il 5 di agosto, la squadra è stata fatta l'80% in 7 giorni, dopodiché i restanti giorni si è preso qualche altro giocatore. Ad oggi mi sento di dire che noi, secondo me, qualche giocatore della rosa lo scopriremo strada facendo, lo scopriremo.
Quindi non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità la rosa.
Mi sento di dire questo, perché sennò è troppo semplice, manca un gol e manca un attaccante. No, noi, i nostri attaccanti sono forti, io penso che verranno fuori, Antonio lo ha già fatto vedere, gli altri arriveranno con i gol, perché sennò è tutto, chiaramente tutti possono, cioè, manca un gol, manca l'attaccante, no, arriveranno col passare delle settimane, perché la squadra secondo me sta crescendo, sta prendendo sempre più consapevolezza, si sta sempre di più responsabilizzando, sta uscendo comunque da quel concetto che era: ok, siamo partiti, tra virgolette, poteva andare bene tutto inizialmente, oggi comunque ti chiami Ancona, quindi non può, no, questa frase non può essere una frase corretta, cioè ok, va bene, ci sono tutte le attenuanti del caso, siamo partiti in ritardo, siamo una squadra nuova, costruita da zero, tutto quello, però siamo l'Ancona, quindi i giocatori, io stesso in primis, dobbiamo essere consapevoli di questo, non vale tutto, ecco, quindi bisogna lavorare per crescere a partire da me tutti i giorni per migliorarsi.
Per chiudere, rapporti interni, com'è il clima all'interno con i soci, con le varie figure, perché insomma è di qualche giorno fa il nuovo organigramma, no? Quindi altre figure che sono entrate, com'è il clima interno alla società?
Ma ad oggi, dopo che ci sono state le cariche, diciamo che le figure sono più definite, c'è più chiarezza, non che prima non ci fosse, ma ad oggi secondo me c'è più chiarezza anche nei confronti dei cittadini, dei tifosi, c'è più chiarezza a livello di figure, quindi direi che ognuno ha preso il suo ruolo, e chi ce l'aveva già chi se l'è preso e adesso direi che come prima, come oggi e come domani siamo questi e ci sono tutte le figure che servono per fare le cose fatte bene con un certo criterio.
Allora, qualche messaggio, tanti messaggi, qualcuno lo leggiamo, per esempio da Paolo, sempre Paolo Giampaoli, ciao direttore, che ti ha raccontato Massimo Gadda per farti dedicare animo e corpo per chiudere con il sindaco in estate e venire qui?
Ma a me piacciono le sfide, quindi, e mi piace mettermi in gioco, e mi piace evolvermi, no? Quindi quando si è creata questa situazione, che è stata una cosa molto, molto spregiudicata, perché fondamentalmente il 4 giugno l'Ancona non si iscrive e il 6 giugno io chiamo in comune, cioè, quindi, e poi io stavo già cercando di creare l'opportunità per riportare Massimo ad Ancona in Serie C. Poi quando fu preso Boscaglia e gli fu messo in caso di salvezza rinnovo, avevo un po' perso le speranze, quindi diciamo che avevo un attimo lasciato stare.
Quindi c'era già l'idea di riportare Gadda qua?
Sì, l'idea di riportarlo c'era già, perché era almeno tentare, cioè nel senso non si poteva lasciare intentata, ecco la cosa. Io e Massimo ci eravamo parlati ed era una cosa che non poteva essere lasciata intentata. Poi dopo siamo stati, secondo me, molto concreti nel poi, quando è stato il momento, farci avanti, stringere e metterci, e poi avere anche il coraggio di metterci in gioco, perché soprattutto lui, perché al di là, io alla fine posso dire che ho avuto coraggio da un punto di vista personale, mio e tutto, però io mi gioco la faccia, però la mia, lui qua si è messo veramente in gioco, cioè anima e corpo più di me, perché lui qua ha fatto la storia, quindi tornare in questo momento è una grande dimostrazione di amore, di affetto, a mio avviso, ecco.
Massimiliano invece dice: sarebbe bello un giorno poter costruire davvero un centro sportivo dove si era concordato con la vecchia società, che non nomino perché siamo in fascia protetta. Spero non rimanga un sogno.
Anche io spero non rimanga un sogno, perché Ancona è un capoluogo di regione e sinceramente si merita di avere un centro sportivo. Io ad oggi quello che posso dire è che gli va dato un campo da fare allenamento dentro Ancona, corretto e giusto, per allenarsi. Poi dopo le cose, secondo me, vengono strada facendo e purtroppo, per fortuna, vengono con le categorie. È inutile.
È così.
Quando c'è la categoria, allora c'è l'obbligo da parte di qualcuno di dovere fare certe scelte, certi tipi di investimento.
E speriamo che presto, no, l'Ancona sia in una categoria più attrattiva, insomma, diciamo così.
Esatto, io me lo auguro per l'Ancona e per gli anconitani.
Benissimo. Allora, Stefano, se non c'è altro, io ringrazio e saluto Francesco Ancarani, grazie per la tua disponibilità e ci vediamo domani. L'ultima cosa, cosa prevedi domani su Ancona Civitanovese, insomma, ecco, sul campo?
Non lo so, spero domani verso le 5 di stare bene.
Campo pesante?
No, quello no, è uno spettacolo, regge il terreno.
Benissimo.
Tutto. Quello no, no. Quello
che oggi, oggi ho visto che venivi dal campo, quindi te lo chiedo, insomma.
Sì, sì, no, no, chi lo cura è bravissimo, è uno spettacolo.
Bene, grazie direttore, buona serata.
Buonasera, buonasera a tutti.
Bene, lasciamo anche il nostro secondo ospite di casa Ancona. Ringraziamo ovviamente la società per aver messo a disposizione se stessa, perché stiamo parlando del direttore generale, quindi esatto. È lui.
Stefano, siccome abbiamo ancora da mandare gatto,
tanta roba,
e poi di sentire Marco Gnocchini, io direi di chiamare e anticipare la chiamata a Marco Gnocchini e poi ci sentiamo. Tranquillamente le parole di Gad.
Allora, io prima allora faccio un mini break, sì. Perché devo dire un'iniziativa che avevamo iniziato un po' a raccontare, e così poi dopo chiamo il presidente. State con noi, poi velocissimi.
Punto bianco rosso.
Qualità e amore. Il ristorante Macelleria, da sempre sponsor ufficiale dell'Ancona. Vi ricorda che nei punti vendita della Baraccola e a Villa Musone, Giuseppe e il suo staff a tutti gli abbonati sconto del 20%. Vincere in campo, vincere a tavola! Forza Ancona!
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto bianco rosso.
Eccoci di nuovo in ritorno, ricordiamo appunto le tante cose che ci state scrivendo, i tanti messaggi che mi state inviando, e io non faccio altro che dirvi grazie, dico a tutti quanti grazie.
Ringraziamo tutti, perché
io oggi ho pubblicato anche quel link relativo a un'operazione che è stata fatta a nostra insaputa, e quindi è ancora più efficace sotto l'aspetto morale il fatto che abbiate attivato questa addirittura raccolta fondi per salvarci. E speriamo insomma che questo sia da viatico a trovare qualche sponsor per la nostra radio, perché sembra strano, noi ci siamo, l'Ancona è ripartita, ma i sponsor se ne sono andati, quindi è questa la cosa che magari ci lascia un po' male. Ma a proposito di sponsor, avete sentito lo stacco di Giuseppe Cingolani, che è tornato sulle nostre frequenze, ci farà compagnia per qualche mese, e con lui abbiamo trovato un'idea che serve a voi in realtà. Perché Giuseppe Cingolani regalerà, e quindi già lunedì potremo comunicare, 2 cene a settimana, e le estrarrà tra gli abbonati. Quindi Giuseppe Cingolani estrarrà il numero di abbonamento, chi ha quel numero di abbonamento avrà diritto a una cena per due, ovviamente a base di ciccia, come dice lui, da qualità e amore. Insomma, io penso che anche questo sia un segno di affetto nei confronti di coloro che seguono i colori biancorossi. E poi ve lo ricorderemo. Da lunedì, praticamente sulle nostre frequenze, vi daremo conto dei numeri di abbonamento che hanno diritto, quindi presentandosi da Qualità e Amore a una cena per due, e si andrà avanti così, insomma, un
quindi
riconoscimento
fra gli abbonati, fra gli 1700 abbonati,
esatto,
sarà estratto.
Ogni settimana due abbonati. E allora adesso siamo pronti, ecco, il nostro prossimo ospite.
Grazie a Marco Gnocchini di essere con noi a Radio Tua, grazie Marco.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Presidente di Edma, Redistribuzione Gas, Marco Gnocchini, da sempre vicino all'Ancona, era presente anche a Teramo, e Marco, a Teramo insomma siamo rimasti un po' male, no?
Eh sì, una sconfitta che ci sta, perché avevamo visto di fronte comunque... cioè di fronte c'è sempre un avversario che in questa categoria, anche se siamo in Serie D, comunque è sempre temibile. In questo caso è una squadra che è rodata, una squadra ben organizzata, con anche, abbiamo visto, delle buone individualità, insomma la sconfitta ci sta. Prendiamo il dato positivo che questa squadra ha già subito delle sconfitte ancora, ma sono tutte sconfitte di misura, insomma, dimostrando che comunque è risultato competitiva per questa categoria.
Ha perso tre volte, ha subito quattro gol, dicevo prima, anche se domenica insomma potevano essere di più i gol. Sì. Per fortuna dell'Ancona invece gli attaccanti del Teramo sono stati abbastanza sbadati. Però Marco, volevo chiederti questo. Ecco, abbiamo visto il Teramo, squadra neopromossa, che probabilmente ha potuto sfruttare rispetto all'Ancona, quindi anche un nucleo, no, consolidato, perché questi sono giocatori che sono arrivati nuovi, anche se qualcuno aveva giocato insieme, hanno giocato a Ravenna. Però insomma complessivamente si sente che questa è una squadra assemblata da poco, da due mesi.
Sì, sì, insomma l'Ancona è stata fatta in 15 giorni, no? Poco più di 15 giorni, quindi paga lo scotto che pagano tutte le squadre che si trovano in situazioni come ci siamo trovati noi, anzi forse la situazione nostra penso che non ci abbia precedenti nella storia del calcio. Quindi
sì, la fermata è partita ancora dopo, infatti si vede.
Sì, sì. No, io faccio riferimento a quello che ha subito
l'Ancona, sì.
L'Ancona, la città, insomma, i suoi tifosi, e quindi ripartire è stato veramente complicato, quindi oggi insomma stiamo guardando avanti, però dobbiamo anche renderci conto che la situazione quest'estate è veramente stata
tragica,
incredibile, sì, tragica. E quindi ripartire in queste condizioni, in quelle condizioni, è già stata diciamo un'impresa. Adesso guardiamo avanti chiaramente, però non ci dimentichiamo quello che è accaduto.
Quindi insomma bicchiere mezzo pieno, diciamo, se vogliamo sintetizzare.
Più che bicchiere mezzo pieno, diciamo, siamo ripartiti, e non era scontato, e siamo ripartiti con dei personaggi per quanto riguarda appunto l'allenatore Gadda, Guerrini, insomma, che hanno ridato comunque, nonostante tutto, un entusiasmo impensabile, diciamo, dopo quello che abbiamo visto quest'estate. E abbiamo avuto si è molto discusso, no, anche stasera, no, certi societari eccetera eccetera. Comunque prendiamo il dato che queste persone, in particolare Stefano Marconi, ha garantito di tasca propria la iscrizione, e quindi ha potuto ancora ha potuto ripartire, insomma, al di là di tutte le questioni che sono nate successivamente. Però ecco, ripartiamo da qui, ripartiamo dal dato che si ricordava prima, 1750 abbonati, e ripartiamo dal fatto che è un'amministrazione comunale, quest'ultima, anche quella precedente, che sono vicine all'Ancona,
sì.
Sì, che in termini sia appunto di collaborazione, in questo caso di questa ultima amministrazione, ma anche in termini appunto di strutture, c'è quel problema nei campi di allenamento, però rispetto ad altre situazioni che ci sono, altri problemi che hanno altre società nel resto d'Italia, questa è quello che l'Ancona, insomma, mi sembra una situazione abbastanza diciamo
accettabile.
Sì, accettare con uno spirito, appunto, dicevo prima, di collaborazione.
Quindi, ora, sì. È il grande tema, no, di cui insomma tutti, su cui tutti aspettano novità, è il consolidamento della società. No, abbiamo due soci, ma insomma l'idea è che per poter competere per i traguardi che tutti noi speriamo che l'Ancona raggiunga, occorre anche l'apporto di risorse, di altre risorse. Si è tanto parlato del discorso di Lotito e di Stirpe. Daniele Silvetti in questi giorni è stato intervistato, ha detto che è un'opportunità ancora viva. Ecco, ma sinceramente, tu, da profondo conoscitore anche del territorio, tu pensi che l'aiuto possa arrivare più dal tessuto economico locale, oppure anche tu credi che qualcosa possa arrivare, qualche imprenditore si possa muovere anche da fuori?
Ma io penso che possono arrivare entrambi, diciamo, gli interventi. Il tessuto locale, che non è stato mai molto prodigo nei confronti della squadra di calcio del capoluogo di regione, e negli ultimi anni, anche grazie, diciamo, ad alcuni attori come il segretario generale della Confartigianato, Marco Pierpaoli, aveva in qualche modo risposto in termini di sponsorizzazioni, creando appunto una rete di sponsorizzazioni locali, piccole, medie e anche grandi.
Più di 50 aziende, no?
Sì, esatto, anche grandi come quella appunto di Estracommercio che presiedevo fino a qualche mese fa.
Sì, che ricordiamo continua a sponsorizzare anche questa Ancona, no?
Sì, il lavoro che è stato fatto negli anni scorsi ha visto appunto portare alla vecchia Ancona una, diciamo, importante, molto importante sponsorizzazione, che è stata anche per l'intervento, insomma, del primo cittadino, è stata poi riconfermata e quindi passata in eredità a questa nuova Ancona.
E lì tu eri in Prometeo, no? Quando è nata questa sponsorizzazione pluriennale.
Lavoro, sì, esatto, è stato un lavoro che è stato fatto negli anni, no? Prometeo è stata vicino all'Ancona e quindi si è realizzata finalmente una sponsorizzazione importante. Appunto, dicevo, anche grazie al concorso del sindaco. E poi, ecco, purtroppo questa rete un po' è andata perduta, perché
è un altro degli effetti perversi delle vicende del 4 giugno.
Sì, infatti dico sempre il settore giovanile e le sponsorizzazioni, perché è stato un lavoro che ho fatto in particolare da Pierpaoli, è stato un lavoro molto 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 faticoso, molto importante, insomma. E poi, insomma, queste aziende, questi imprenditori si sono trovati di fronte a una situazione veramente incredibile.
Si perde credibilità, poi diventa difficile riannodare le fila, no? Lo stesso Giampaolo, insomma, non è facile poi andare a recuperare la sponsorizzazione, che cioè uno sponsor che si vede coinvolto poi in qualche maniera in una vicenda di così spiacevole, ecco, mettiamola in questi termini.
E allo stesso modo anche, diciamo, possibili investitori, sponsor o, diciamo, persone che amano il calcio, che potevano intervenire ad Ancona, non l'hanno fatto, perché c'erano molti più imprenditori interessati, no? Se ti ricordi quando l'Ancona stava in eccellenza, ma Ancona ha deciso di cederla. Però era una squadra di eccellenza, pure aveva, insomma, avuto diverse offerte, diversi interlocutori.
Sì.
E questa volta invece erano tutti fermi. Io stesso ho fatto delle diverse telefonate, tutti dicevano no, assolutamente, cioè ormai ha toccato veramente il fondo, e cacciano ancora.
Averla tenuta in vita è stato un obiettivo.
Io penso che se quest'anno appunto continuerà questo trend, insomma, la squadra gioca bene, ci sono figure credibili, è una società assolutamente sana e solida e con un pubblico straordinario per la categoria e con un'amministrazione comunale, diciamo così, attenta alle vicende della prima squadra della città. Io penso che poi il prossimo anno, adesso non conosco le vicende che riguardano lo Tito e altri, ma ci sarà sicuramente un'attenzione diversa, cioè un'attenzione che non c'è stata quest'anno, ci sarà sicuramente il prossimo anno, quindi penso che l'attuale società possa essere irrobustita e quindi fare programmi, diciamo, a lungo termine.
Bene, Marco, ti propongo uno spunto di un nostro ascoltatore. Siamo un capoluogo che è un porto importante, nonostante ciò, Massimiliano, nonostante ciò, forse il più grande assente per una sponsorizzazione o per una collaborazione societaria.
Sì, ha detto una verità. Purtroppo il sindaco Silvetti si era molto prodigato per cercare delle sponsorizzazioni che provenissero, degli investitori anche in quel caso, che provenissero dal porto. A un certo punto sembrava quasi ci fosse riuscito, insomma, però quando è stato il dunque, questo è stato il grande incidente, come è accaduto anche negli anni scorsi.
Questo è veramente un tema.
Esatto.
Bene, ringraziamo Marco Gnocchini, grazie di essere stato con noi, ci vediamo domani alla partita perché sicuramente so di vederti, e buona serata.
Grazie, altrettanto a tutti voi.
Grazie.
Bene, lasciamo anche il presidente Marco Gnocchini che è tornato sulle nostre frequenze, siamo pronti adesso per andare a sentire
Massimo Gadda,
il mister Massimo Gadda, e alla conferenza stampa di oggi per noi era presente ovviamente Ferdinando Vicini che ci ha portato queste dichiarazioni che andiamo velocemente ad ascoltare, e poi c'era anche dov'è che sta? Aspetta che ci arrivo un attimo. Con calma faccio tutto. Diceva il nostro amico, dice Stefano, riguardo ai tornelli d'esperienza non è un problema che potrebbe rallentare il tempo, non è così invece per l'acquisto dei biglietti nominativi, perché ricordiamo per domani c'è il biglietto nominativo, sì, che poi va confrontato. Io gli dico il tornello perché ci sono le due cose da confrontare, il biglietto e poi il documento. Il tempo per ogni biglietto occorrono circa 2 minuti, 30 ogni ora sembrano pochini i biglietti, quindi per quello non arrivate all'ultimo momento a fare il biglietto. Poi per Gianluca 65, dopo vedremo anche nella parte finale anche l'archivio storico per quello che riguarda i match, ma intanto andiamo a sentire Gadda, su.
Immagino riflettuto sulla prestazione di Teramo, dove tu appunto non eri affatto contento, settimana qual è stata la...
No, abbiamo ripreso a lavorare comunque in maniera serena, abbiamo analizzato gli errori, abbiamo rivisto la partita video. Devo dire che se togliamo il primo quarto d'ora, 20 minuti del secondo tempo, dove abbiamo obiettivamente rischiato di andare sotto di 2 o 3 gol, perché le occasioni del Teramo sono state importanti, per il resto la squadra comunque ha fatto una partita dignitosa, soprattutto il primo tempo, perché il primo tempo io l'ho rivisto tutto, è stato un primo tempo equilibrato, dove la squadra alla fine ha fatto, ripeto, una partita più che dignitosa. Poi è chiaro, abbiamo rischiato di andare sotto, però succede, noi l'abbiamo analizzata in maniera serena. Io resto dell'avviso che questo è un inizio di campionato per l'Ancona positivo, ma positivo per tutto, per quello che comunque ha fatto vedere la squadra in campo, anche se poteva avere qualche punto in più, positivo per quello che sta facendo la società fuori dal campo. Con tutti i problemi che ci sono stati, stiamo lavorando tantissimo noi sul campo, quelli fuori, quindi per me è un inizio più che positivo. Poi ripeto, magari potevamo avere qualche punto in più in classifica, probabilmente anche meritato, però abbiamo questi ed è un campionato talmente equilibrato che può riservare alla fine davvero delle sorprese.
Ma mister, la ragione di qualche passaggio a vuoto, di qualche blackout, non so come lo possiamo definire, nella partita più
No, ma può succedere. A volte queste cose qui capitano e non riesci neanche magari a darti una spiegazione o trovare perché capitano nel corso dei 90 minuti oppure capitano nel corso del campionato dove magari trovi la partita no. Se sei bravo, se hai fortuna, magari riesci a portare a casa il risultato, o se no, come noi domenica, non ce l'abbiamo fatta. Però per alcuni versi, secondo me, la partita è stata comunque dignitosa. Poi ripeto, primo quarto d'ora, 20 minuti, abbiamo rischiato di andare sotto, ma sempre per errori nostri, per cose, duelli persi uno contro uno, non tanto perché la squadra poi in realtà sia andata in bambola.
Falli non ravvisati, come quello di... del numero 11 su Cotton, quando è forte è una di
quelle. Sì, beh, ma questi poi sono episodi che capitano, purtroppo c'è un arbitro che decide. Noi non, a dire la verità, questi quando ci ritroviamo il martedì o il mercoledì, che riguardiamo il video, analizziamo la partita, non li guardiamo neanche, perché lì non ci possiamo fare niente noi.
Massimo, nelle ultime quattro partite abbiamo segnato quattro gol. Ha segnato 4 gol contro il Salerno, è rimasto a secco in altre partite. Si è avuta l'impressione che soprattutto quando le squadre avversarie sono a difesa schierata facciamo fatica a trovare la mia porta.
Sì, ma può darsi che come caratteristiche, può darsi che sia una cosa sulla quale dobbiamo lavorarci, ci stiamo lavorando. Quando trovi una difesa schierata per tutti è difficile attaccare, perché quando attacchi a campo aperto è molto più semplice, molto più difficile per i difensori e se pensiamo alla partita di Teramo, alcune volte quando siamo andati in difficoltà perché abbiamo dovuto difendere a campo aperto con 40-50 metri di campo alle spalle è per i difensori più difficile. Quando sei a difesa schierata è in realtà non dico più semplice, però magari per chi deve costruire, per chi deve fare la fase offensiva diventa un po' più difficile, fermo restando che una squadra deve essere anche organizzata a sopperire a una cosa del genere, perché alla fine anche quando trovi una difesa schierata gli spazi, se sei bravo, se sei forte, se sei preparato, li trovi sempre, e noi in questa cosa qui magari ancora siamo un po' indietro, però ci stiamo lavorando.
Senti, Magnanini non farà parte della...
Magnanini farà parte degli 11. Sì, Magnanini ha recuperato da questa distorsione che non era niente di importante e l'ha costretto a uscire domenica perché era un po' dolorante, ma è a posto e quindi gioca dall'inizio. Sì, anche questa cosa qua, a volte si fanno delle prove e Luca Magnanini... Ormai da braccetto nella difesa terra, da centrale, quello è il suo ruolo, è lì è molto, molto forte. E quindi noi abbiamo provato questa soluzione qui, che in realtà non ha pagato, ma non per colpa del giocatore, non c'entra niente quello, esatto. Però è stata una cosa che pensavamo che ci dava dei vantaggi, in realtà non ce l'ha dati. Però se quando la fai all'inizio sei convinto e pensi, poi magari dopo, però sono tutte cose che servono. Torna Marino, che ha fatto un turno di riposo, un ragazzo giovane, è arrivato da una situazione un po' particolare per lui, che era l'Altamura in Lega Pro, in C, perché l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato, lui a Ravenna con me. E adesso era andato un po' in confusione, ha riposato una giornata, però è un ragazzo più che affidabile, quindi torna a giocare dall'inizio.
Hai previsto qualche cambio, qualche tra virgolette turnover?
No, adesso non particolare. Mi piacerebbe far giocare Pecci dall'inizio, ci sto pensando. Abbiamo due diffidati, Aluci e Aziz, quindi magari uno dei due non rischiarlo dall'inizio per non ritrovarsi magari con due.
Sì.
Pecci, tra l'altro, domani credo che sia una giornata pesante, almeno il meteo dice una roba, sì, quindi presumo. Il campo che tra l'altro è fantastico, un campo bellissimo, magari un po' pesante, Pecci ha la gamba forte, Pecci ha una gamba da categoria superiore nettamente e quindi magari sfruttare anche questa cosa, adesso vediamo.
Cioè, partire dall'inizio e tenere qualche...
Sì, uno tra, sì, prendendo presente poi la partita anche di mercoledì e poi quella di domenica, quindi...
Potresti poi mercoledì sì, fare il
sì,
cioè,
esatto.
Davanti torna
Mantiniello, anche Antonio, una giornata di riposo, però di valutazione che un allenatore fa, l'abbiamo già parlato altre volte, i 5 cambi fa la differenza magari se ti metti nei panni del giocatore che non gioca, dice vado in panchina, invece l'allenatore dice magari entra mezz'ora dalla fine e mi cambia la partita, quindi la valutazione è quella. Però sì, sì, però torna a giocare dall'inizio Antonio, sì, sì.
Belcastro?
Con Belcastro.
Quindi va in panchina Amadori?
Sì, va in panchina Amadori, abbiamo Amadori, Bubacar, sono delle belle risorse secondo me. Tra l'altro giocando poi mercoledì ci sarà spazio per loro. Adesso vediamo come va domani, dopo faremo le valutazioni del caso.
Immagino anche domani poi nel secondo tempo...
Sì, sì, sì. No, ma i cinque cambi fanno la differenza. Cinque cambi, se pensi che ti cambiano metà squadra di movimento, vuol dire quasi cambiare una partita. Sì, e quindi... Sì.
Un altro calcio.
Sì, 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 cambiato. Assolutamente. Sì.
Senti, che partita ti aspetti, visto proprio... Previsioni.
Ma adesso sì, adesso magari parliamo di un tipo di partita, poi domani ci ritroviamo se confermano queste previsioni con piogge abbondantissime e magari te ne trovi un'altra dove magari puoi giocare anche se il campo mi ha detto che tiene bene, quindi se no è chiaro, siamo chiamati a fare la partita, giochiamo in casa nostra a riscattare la sconfitta di Teramo, ma non credo che ritroveremo una Civitanovese rinunciataria perché davanti hai dei giocatori interessanti, quindi alla fine una partita credo giocata a viso aperto dove chiaramente noi siamo chiamati a fare la partita, quello sì.
Se dovesse giocare Pecci, come penso di giocare Pecci, a posto di Sare Pecci starebbe a destra, se invece riposa Alucci a sinistra?
No, si può spostare a Sare a fare mezzala a sinistra e Pecci sì. Sì, quello è la parte destra diciamo del campo, il suo terreno, poi che possa fare il quinto, la mezzala o ha le qualità, non so, in una difesa 4 anche di fare il terzino, quindi noi però la parte destra la parte destra è il suo territorio, sì sì.
Ma no, il terzino qua lo faceva veramente bene.
No, ma è un giocatore duttile da quel lato lì, può giocare mezzala, quinto, terzino, può giocare anche nei tre davanti se una squadra gioca tre. Pecci ha una gamba, ripeto, da categoria superiore nettamente. Deve migliorare un po' la qualità del gioco, delle scelte,
le rifinitura.
Deve fare qualche gol, perché deve fare qualche gol. Se lui riesce a crescere in queste difetti o lacune che ha in questo momento, almeno in C può giocare tranquillamente perché ha una gamba troppo forte.
Anche domenica, quando è entrato.
Sì, sì.
Ma ci ha dato una spinta.
Sì.
Dietro prevedi fra domani e mercoledì, non so, Boccardi, adesso Bellucci?
Sì, sì, adesso l'idea a tavolino, ovviamente, dopo tutto da verificare, bisogna vedere come va la partita di domani, tante cose, ma chiaramente domani che giocano Boccardi, Codermaz e Magnanini, mercoledì Bellucci e Rovinelli sono due risorse importanti. Sì, sì, assolutamente. Sì.
Domani sarà,
sì.
Anche perché insomma domani cominciano.
Ci proviamo, quello è sicuro.
No, sono 4 giorni, 2 partite che possono...
No, sì, sono 3 partite, chiaramente una alla volta, ma sono 3 partite importanti che ti possono dare, ma un po' a tutti, visto la classifica corta, ti possono dare la possibilità di fare un girone di andata importante o no. Non decidono niente perché c'è un campionato intero, però ti possono dare... Sì.
Poi fate riposo domenica?
No, domenica mattina ci alleniamo. Ci alleniamo lunedì pomeriggio, martedì mattina e poi pomeriggio partiamo per Termoli. Abbiamo anticipato la partita per questo motivo qua, perché l'infrasettimanale che abbiamo il mercoledì per noi, tra virgolette, è pesante, nel senso che comunque dobbiamo viaggiare il giorno prima e quindi abbiamo un giorno in più di riposo e per questo motivo abbiamo anticipato.
Ti faccio una domanda che non è da conferenza stampa, è una mia curiosità. Hai parlato con Michael Alzenis perché lui abusa delle respinte di Mourinho? Cioè ci sono dei momenti in cui lui forse in sicurezza, cioè anche domenica a terra,
io ho un allenatore dei portieri che conosco da tanti anni e che secondo me è un delitto che non alleni i portieri più in categoria superiore, che è Stefano Dadina, che quel portiere è veramente bravissimo. E io difficilmente, quando c'è un errore del portiere, metto becco.
Punto biancorosso.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri.
Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Va bene, va bene, va bene. Leggo i vostri pensieri. Siete grandi e io vi ringrazio. Tutti quanti uno per uno, come si direbbe in gergo, sentitevi tutti ringraziati uno per uno per quello che state facendo, per Nicola, per la sua presenza in tanti post. Anzi, qualcuno pensava che ero io che scrivevo sotto, ma no, sì, io non sapevo assolutamente niente, anzi mi è stato fatto notare. E quindi doppiamente grazie ancora. Lo spot dice aiutiamo la nostra economia locale, io potrei aggiungerci senti o te fischi all'orecchio, detto alla nostra. Allora, chiudiamo.
Sì, andiamo con l'arbitro.
Andiamo con
fine.
L'arbitro e c'era, aspetta che lo trovo, Gianluca che ti aveva inviato... La facciamo, eccolo qua, i precedenti
per l'archivio storico dei derby, dice Gianluca. Tra Ancona e Civitanovese il primo fu disputato nel campionato di Serie C girone B stagione 61-62 con un roboante successo dei biancorossi 7-1. Saluto a Ferdinando Stefano e a tutta la radio. Grazie Gianluca.
Allora, da Civitanova, cosa mi scrivi questo amico? Da Civitanova i commenti sono che avremo vita facile contro un avversario in difficoltà per affrontare la Serie D. Vedremo. Si gioca. Allora giochiamo con una.
Ammessi.
Allora giochiamo con un appunto pure domani, dice Gianni.
Giochiamo con Belcastro e con Martiniello. Questa è la coppia d'attacco. Questo. Anche se Belcastro lo sappiamo che è un trequartista, un rifinitore, non è un attaccante puro.
Allora, l'arbitro della giornata di domani è il signor Aloise Francesco di Voghera. E che ti devo dire, incrociamo già le dita in partenza, perché ha diretto in tutto 3 partite.
In questa stagione, praticamente
una sola in Serie D.
Vado Chiari, ha vinto la squadra di casa 2-0, poi ha arbitrato le donne come Juventus Under 19 Woman.
La primavera ha arbitrato un Under 18, è la Severona Lazio. Quindi per la Serie D ne ha diretta solamente uno nel girone A, dove è riuscito a rifirare 5 ammonizioni e un'espulsione.
Insomma, non male.
Ecco, a posto detto, quindi incrociamo le dita. Quindi fate i bravi, mi raccomando, in campo.
Bene, Stefano. Allora...
Domani, vi ricordo, allora domani noi saremo qua, puntuali, 14:45 circa, per commentare 2 partite, perché domani ci saranno 2 partite in contemporanea al Del Conero, l'Ancona che ospita la Civitanovese, e poi Avezzano Calcio Recanatese, quindi un'altra marchigiana domani impegnata in trasferta.
Noi ci occuperemo dell'Ancona,
aggiorneremo anche l'altro
con
risultato.
Trillini, e aggiorneremo anche l'altro risultato.
Ricordo allora, fino alle 21, se ancora siete in giro potete fare un salto al Palaprometeo per ritirare l'abbonamento se non l'avete fatto. E domani c'è tempo fino alla fine del primo tempo per fare il biglietto, se volete entrare decidete all'ultimo momento, ma solo ed esclusivamente per coloro che risiedono in provincia di Ancona. Per chi risiede in provincia di Macerata, se domani mattina non troveranno una soluzione possibilità di fare il biglietto entro le 10, ma poi devono andare esclusivamente nel settore ospiti. Quindi speriamo che magari la trovino questa soluzione che ci ha lasciato un po' perplessi, perché io ci ho scherzato sopra, ma effettivamente è così. Il presidente reale della SSC Ancona e il socio di maggioranza, nessuno dei due potrebbe entrare nel settore dedicato all'Ancona.
È così, va così. Allora, 20:08, noi chiudiamo, sono stati con noi Gianluca De Angelis, doppio ex di Ancona e Civitanovese, inizio con la Civitanovese e poi l'Ancona che tutti ricordano, Francesco Ancarani, direttore generale dell'Ancona, e Marco Gnocchini, presidente di Edma Distribuzione Rete Gas, ma è stato con noi anche Massimo Gadda con il contributo che abbiamo raccolto nella conferenza stampa di questa mattina.
Con la voce di Ferdinando Vicini abbiamo sentito anche Giuseppe Poli, le domande poste anche da Giuseppe Poli.
Io saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringrazio quelli che hanno mandato i messaggi e pure quelli che non l'hanno mandato, ringrazio tutti quelli che si stanno prodigando per la nostra amata Radio Tua, che lo ricordo è memoria storica dell'Ancona ma anche di Ancona, quindi chi può direi che al di là della lodevolissima iniziativa dei nostri ascoltatori, io credo che una sana sponsorizzazione a Radio Tua allunga la vita a Radio Tua e all'azienda che la fa. Stefano, grazie,
grazie Ferdinando,
grazie a tutti, buona serata,
a domani.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.